E adesso parliamo di altre scoperte fatte guardando all'insù, non all'ingiù. Ascoltiamoci un'altra delle storie del cielo della nostra astronoma Ilaria.
E rieccoci qui, buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e naturalmente di Sugo. Come sempre abbiamo a disposizione solo una manciata di minuti per parlare di astronomia, per cui partiamo subito, anche perché oggi puntatona. Sì, perché oggi concludiamo il nostro viaggio nella costellazione di Orione, che è un vero e proprio forziere celeste per i numerosi tesori più o meno nascosti che contiene. Abbiamo le stelle supergiganti Rigel e Betelgeuse, oppure la nebulosa Testa di Cavallo, e oggi finiamo in grande stile focalizzandoci su una delle tre stelle che formano la cosiddetta Spada di Orione. Dimenticavo, ad aprire questo forziere celeste insieme a voi ci sono io, Ilaria Sganzerla, l'astronoma di Sugo, persona per lo più seria, ma che si prende poco sul serio. Vabbè, comunque, a parte questo dettaglio, se ricordate, Orione è formato da tre stelle brillanti, vicine e allineate leggermente in diagonale, le quali si trovano al centro di un trapezio dai vertici molto luminosi che, in senso orario, sono le stelle Betelgeuse, Bellatrix, Rigel e Saif. Ecco, queste stelle fanno da perimetro a una triade centrale che costituisce la cosiddetta cintura di Orione, e poco sotto si trovano altre tre stelle meno appariscenti, anch'esse allineate ma in posizione più o meno perpendicolare alla cintura. Ecco, questa è la Spada di Orione, e la stella che ci interessa oggi è quella centrale, chiamata Theta Orionis. Ecco, se questa spada fosse vera, avrebbe un valore inestimabile. Nel centro della lama, infatti, è impresso un sigillo molto prezioso, la nebulosa di Orione. Ci appare come un sottile velo diffuso che in realtà è un'ampia distesa di idrogeno ionizzato e polvere interstellare, immersa in uno spazio lontano 1300 anni luce. Si presenta dunque come era all'inizio dell'VIII secolo, epoca che si sarebbe conclusa con l'incoronazione di Carlo Magno e la nascita del Sacro Romano Impero. L'immagine, insomma, che vediamo oggi risale a quell'epoca lì. Potendo viaggiare alla velocità della luce, impiegheremo invece 30 anni per attraversarla e, sballottati da continui scossoni dovuti alla forte turbolenza, ci troveremmo a solcare un gigantesco territorio in movimento a velocità che spaziano dai 10 ai 50 km al secondo, a seconda che ci troviamo rispettivamente più lontani o vicini al centro di gravità. Qui avvertiremo la temperatura salire rapidamente a 10.000 gradi, un valore altissimo, simile a quello della superficie di Rigel, mentre ai bordi un gelo mortale ci avvolgerebbe. Perché questa colossale nube è tanto preziosa? La risposta sta nella sua composizione. Tutto l'idrogeno ionizzato e le polveri interstellari di cui è disseminata la rendono un vero e proprio campo fertile. Ecco, sappiate che se sulla Terra ci sono i campi di grano, quando guardate la nebulosa di Orione siete di fronte a un campo di stelle. Questa nebulosa è il territorio nel quale nascono, un enorme grembo che molte ne ha già date alla luce. E dovete sapere anche che la stella Theta Orionis, a cui abbiamo rivolto lo sguardo, è in realtà un insieme di più stelle nate solo un milione di anni fa, proprio in questo suolo celeste. In pratica, i dinosauri esistevano già da almeno 64 milioni di anni quando si è accesa per la prima volta Theta Orionis. Dunque, siamo dinanzi davvero a delle baby stelle, che distano infatti appena qualche settimana luce l'una dall'altra, motivo per cui le troviamo raggruppate sotto il nome di un'unica stella. Una mappa che mostri il dettaglio di questa zona rivelerebbe che il gruppo di Theta Orionis è un giovane ammasso aperto chiamato trapezio, per via della disposizione dei suoi quattro astri più luminosi. È proprio grazie a questo ammasso che possiamo vedere la nebulosa di Orione. Protetto dal generoso grembo materno, il trapezio infatti la illumina e ci regala uno spettacolo che difficilmente sapremmo immaginare. Non solo, ma questa manciata di stelle ha una temperatura talmente alta che surriscalda la nube al punto da renderla essa stessa una fonte luminosa. Per questo la nebulosa di Orione è annoverata fra le cosiddette nebulose a emissione, nel senso che emettono luce. ma quanto detto finora non sarebbe sufficiente per considerare la nube una fucina di stelle. Dobbiamo infatti aggiungere un'altra sua prerogativa centrale. Molte delle stelle in essa nascenti sono circondate da un disco di polveri e gas che in futuro darà vita a pianeti. E i pianeti, si sa, significano possibilità di vita. Sono già stati osservati più di 150 dischi protoplanetari attorno alla maggior parte delle stelle appena nate. Ispezionandoli nell'infrarosso si è visto che i grani di polvere che vi risiedono si stanno ingrandendo. Sono il germe dei futuri pianeti. Diventeranno tali quando la protostella che li sta riscaldando diventerà una vera e propria stella. Al momento si chiamano planetesimi e ruotano attorno alla loro nutrice in religiosa processione. Tutte queste cose è la nebulosa di Orione, un incontenibile e incessante inno alla vita che raggiunge il nostro pianeta abbandonato nel silenzio cosmico. Well, Grace, she's gone, she's a half-written poem. She went out for cigarettes and never came home. And I swallowed the sun, screamed and waved straight down to the dirt so I could find her trail, spread out across the great divide.